siamo all'unità numero 11, corrispondente all'argomento l'Africa post-coloniale, forme e percorsi dell'indipendenza politica. Nella nostra sequenza di lezioni audio registrate siamo alla lezione 22esima. Come suggerisce il titolo, il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda il fenomeno della decolonizzazione. Ne abbiamo già parlato relativamente ad altre aree mondiali, le ricordiamo anche per fare un minimo, diciamo, di consolidamento delle conoscenze già acquisite. Abbiamo avuto una prima fase di decolonizzazione in America Latina attorno agli anni 10-20 del 1800. Poi abbiamo avuto una successiva fase di decolonizzazione in Asia all'indomani, salvo diciamo casi specifici, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e ha interessato non esclusivamente ma prioritariamente il subcontinente indiano e l'area indocinese. Dal punto di vista cronologico, la decolonizzazione che riguarda l'Africa è successiva a entrambe, diciamo, le fenomenologie che abbiamo appena ricordato. Anche in Africa, con alcune eccezioni di cui adesso parleremo, abbiamo un processo di decolonizzazione che tende a concentrarsi cronologicamente attorno a un anno specifico, il 1960. Ma, come adesso verifichiamo, utilizzando la diapositiva numero 40, alcune aree territoriali del continente africano avevano già beneficiato della decolonizzazione, vale a dire dell'ottenimento dell'indipendenza rispetto al precedente regime coloniale, che per effetto dell'esito della Grande Guerra si era in qualche modo ristretto alla Francia, al Regno Unito e in parte, ma in misura minore, al Belgio e al Portogallo. E si era invece, sempre per effetto dell'esito della Grande Guerra, si era esaurita la presenza coloniale tedesca in Africa. Se utilizziamo, appunto, come dicevamo, la diapositiva numero 40, verifichiamo che in corrispondenza alle varie denominazioni di stati troviamo indicata una data, è la data riconosciuta come l'anno di indipendenza. Vi sono tuttavia delle specificazioni che chiariscono molto sinteticamente, a volte anche in maniera un po' criptica, a dire il vero, come si sia arrivati alla indipendenza. Partiamo col considerare che rispetto alla data chiave complessiva del 1960 fu soprattutto l'Africa settentrionale mediterranea a registrare un processo di decolonizzazione che precedette appunto l'anno 1960. Decisamente atipico fu il caso dell'Egitto, perché sottoposto al controllo inglese ottenne la indipendenza nel 1922, ma rimasero truppe inglesi a controllare il canale di Suez. Problema serio, delicato, visto l'importanza di quella via, diciamo, che consentiva dal Mediterraneo e il Mar Rosso di accedere direttamente all'Oceano Indiano. E per questa ragione, appunto, non solo aperto, come sappiamo, nel 1869, ma poi mantenuto costantemente sotto il controllo delle potenze europee più direttamente interessate, ecco, a quel passaggio, quindi la Francia e il Regno Unito. Però diciamo che l'indipendenza definitiva dell'Egitto si ebbe attraverso il processo insurrezionale rivoluzionario, il colpo di stato militare del 1952, che aprì le porte poi all'affermazione di un regime militare inizialmente, ecco, di orientamento socialista, ma è la storia, diciamo, dell'Egitto moderno. Questo per dire che nel caso dell'Egitto abbiamo una storia particolare, mentre negli altri stati del Nord Africa, che otterranno comunque la decolonizzazione, beneficeranno della decolonizzazione prima del 1960, questa decolonizzazione si ebbe per la capacità delle popolazioni e, diciamo, dei movimenti indipendentisti locali di forzare la situazione al punto da indurre il cambiamento di regime. Vedremo poi, farà parte di uno successivo sviluppo, ecco, di questo argomento sull'Africa postcoloniale, quali forme di governo si siano via via insediate. Ma perché si arriva in questo periodo alla decolonizzazione dell'Africa? Dalla storia, diciamo, degli eventi dobbiamo passare un po' alla storia dell'evoluzione dei valori, dei principi riconosciuti a livello internazionale. Già all'epoca della Società delle Nazioni, soprattutto per iniziativa del presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, si era fortemente indebolita l'idea che gli stati portatori, e convinti di questo, portatori di capacità organizzative e soprattutto di forza politica e militare, avessero in qualche modo acquisito il diritto a civilizzare attraverso la colonizzazione o altre forme più blande di controllo le aree del pianeta che invece, sempre dal punto di vista, diciamo, di questa concezione, non avevano ancora raggiunto questo standard di civiltà. Era una visione che possiamo certamente facilmente, ecco, collocare nell'Europa, che era maturata nel corso dell'Ottocento, quando purtroppo, sempre in connessione con questi presupposti, si sarebbero poi sviluppate le radici del razzismo pieno, ecco, del primo Novecento. Dicevo che al termine della Grande Guerra, soprattutto per così spinta ideale del Presidente degli Stati Uniti, questo principio venne fortemente messo in discussione e si posero le basi di quella successiva evoluzione che troviamo all'interno delle prese di posizione dopo la Seconda Guerra Mondiale da parte dell'ONU. In particolare nel dicembre del 1960, quindi quando in parte dell'Africa è già in atto questo processo concreto di indipendenza rispetto appunto agli stati colonizzatori, che viene emanata una risoluzione dell'Assemblea Generale, la 1514-15, che è proprio una dichiarazione esplicita sulla decolonizzazione, quindi sul diritto all'autodeterminazione dei popoli. Il processo storico dunque si accompagna sullo sfondo a un'evoluzione anche di valori, principi, che maturano all'interno di quello stesso mondo occidentale che si era di fatto reso protagonista della colonizzazione. Dicevamo appunto il 1960 come anno chiave, anche se non risolutivo. Se guardiamo con maggiore attenzione, come vi invito poi a fare per conto vostro, ecco la diapositiva numero 40, individuando, se credete anche cerchiando, evidenziando le varie datazioni, ci si rende conto che il 1960 fu anno chiave per la decolonizzazione diciamo più diffusa, ma interessò principalmente gli stati che dalla colorazione che vediamo erano parte del sistema coloniale francese, dunque non solo, ma principalmente l'Africa occidentale, nord-occidentale. Altre aree invece africane beneficiarono della ottennero, perché beneficiarono sembra quasi così un regalo, ecco. Ottennero l'indipendenza gradualmente negli anni successivi, quindi anche alcune aree sottoposte ad esempio al controllo coloniale inglese nel centro e nell'Africa meridionale beneficiarono solo dopo il 1960 di questo processo di decolonizzazione. Occorre chiedersi in che misura questo fenomeno sia stato in qualche modo a sé stante, oppure invece abbia conservato dei nessi, dei collegamenti con i macrofenomeni che nel frattempo si stavano delineando nella storia mondiale, nella storia planetaria. E da questo punto di vista possiamo registrare, ad esempio, anche in relazione alle conoscenze che abbiamo già consolidato nelle precedenti lezioni, possiamo chiederci, ad esempio, in che misura lo scenario complessivo della Guerra Fredda, che ricordiamo comincia a delinearsi già nella seconda metà degli anni 40 e si estende poi alla fine degli anni, fino alla fine degli anni 80 del Novecento, dunque comprende in pieno tutto il processo della decolonizzazione dell'Africa, in che misura vi sia qualche nesso, almeno in specifiche vicende, della decolonizzazione africana. Il discorso potrebbe essere naturalmente molto più articolato, ma mi servirò ad un esempio specifico emblematico da questo punto di vista, vale a dire il fatto che la ex Africa del sud-ovest tedesca, quella che oggi chiamiamo Namibia, era stata, come dicevamo, diciamo tolta al controllo coloniale tedesco alla fine della Grande Guerra. Dicevamo dunque dell'odierna Namibia, al termine della Grande Guerra si riconobbe un mandato, quindi un incarico da parte della Società delle Nazioni a sovrintendere a questa area territoriale. Questo mandato venne assegnato al Sudafrica, che all'epoca era un dominion, quindi un territorio all'interno dell'impero britannico. Questo perché nel corso dello svolgimento della Grande Guerra, in particolare nel luglio del 1915, erano state truppe provenienti dal Sudafrica a sottrarre il controllo del territorio della colonia tedesca, ecco, del sud-ovest africano, a acquisire il controllo, diciamo, militare di quell'area. Dunque un mandato al Sudafrica. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, L'ONU naturalmente non riconobbe questo precedente assetto, questo mandato assegnato dalla Società delle Nazioni, tanto più che in Sudafrica, proprio tra la fine degli anni 40 e inizio degli anni 50, stava progressivamente maturando una legislazione improntata al principio dell'apartheid, vale a dire basata su un principio di distinzione razziale e di posizione dominante da parte della minoranza bianca nei confronti della larga maggioranza della popolazione di colore. Non solo, ma anche per questa ragione, dunque, l'ONU negò qualunque riconoscimento alla prosecuzione di questo mandato, ma il Sudafrica non recedette da questa posizione, quindi si aprì un lungo contenzioso internazionale che si sarebbe concluso solo alla fine del secolo. Quando un cambiamento finale di regime all'interno del sistema sudafricano, che poi avrebbe aperto le porte anche al superamento dell'apartheid, a libere elezioni e alla elezione del primo presidente di colore nella persona di Nelson Mandela, tutto questo in qualche modo pose fine alla diatriba sulla Namibia. Ma quale nesso c'era tra questa specifica problematica e la guerra fredda? Ma il fatto che nella fase di resistenza sudafricana a concedere l'indipendenza alla futura Namibia, le posizioni degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica erano reciprocamente contrastanti. L'Unione Sovietica cercava di spingere verso l'indipendenza di questi territori, forse anche per poterne in qualche modo trarre beneficio dalle posizioni dell'Angola, che come vedete nella carta è subito a nord della Namibia. L'Angola, appunto, nel periodo, ecco, di cui stiamo parlando, era guidata da un regime filo-sovietico e dunque una volta diciamo ottenuta però l'indipendenza nel 1975 dal precedente regime portoghese. Allora, in questa fase, diciamo, di consolidamento di un regime marxista in Angola, l'Unione Sovietica riteneva in qualche modo che l'Angola stessa a guida marxista potesse espandersi ulteriormente o perlomeno, ecco, assorbire nella propria sfera di influenza questo territorio di probabile imminente decolonizzazione, dunque indipendenza. Anche per questa ragione, viceversa, gli Stati Uniti, pur non condividendo naturalmente la politica di apartheid del Sudafrica, non spingeva per accelerare questo processo di indipendenza della futura Namibia, ma semmai in qualche modo voleva rallentarlo per non consentire questa acquisizione nella sfera di influenza della marxista Angola, ecco, di quest'area territoriale. Poi la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica, che poi affronteremo in uno dei prossimi argomenti, eccetera, ha modificato profondamente la problematica. Lo stesso regime angolano ha riposizionato i propri orientamenti internazionali quasi in ottica filo-occidentale, dunque il problema è venuto meno e dunque anche la Namibia ha potuto beneficiare legittimamente di un definitivo esito di indipendenza al di fuori dell'assetto e degli schieramenti della guerra fredda. Ma altre questioni internazionali hanno in qualche modo condizionato e coorientato gli esiti successivi alla decolonizzazione. Come potete vedere nella cerchiatura con titolo Jihad, ci troviamo tra il Niger e la Nigeria. Qui, in epoca relativamente recente, nell'ultimo decennio, si è sviluppata una ramificazione di quel radicalismo islamico che qui abbiamo già fatto cenno per la questione dell'ISIS, dei fenomeni della radicalizzazione terroristica di una parte dell'Islam. Qui si è affermato e tuttora opera, anche se recentemente con minor virulenza, il fenomeno del cosiddetto Boko Haram, un movimento jihadista insediatosi soprattutto ecco, nell'area nigeriana e che ha compiuto diciamo diversi atti in qualche modo ecco, legati al processo e all'intenzione della guerra santa, della jihad, della affermazione, ecco, eccetera. A nord invece, nell'area dei paesi africani mediterranei, a regime islamico, abbiamo avuto attorno al 2010 le cosiddette primavere arabe. Un fenomeno che si è esteso dal Medio Oriente anche nel Nord Africa e che ha assistito allo sviluppo di movimenti popolari intesi a modificare l'assetto sociale e politico di quelle aree territoriali. Dunque, il processo di decolonizzazione dell'Africa, al di là diciamo dell'anno chiave 1960, abbiamo visto che si è sviluppato sia cronologicamente che dal punto di vista fenomenologico in diverse direzioni. Resta tuttavia un fenomeno svolta, un vero e proprio spartiacque complessivo nella storia dell'Africa. Ed è dunque per questa ragione che ora noi, per sviluppare ulteriormente la nostra analisi, ci concentreremo sulle conseguenze, o meglio sulle situazioni che dal punto di vista politico e poi dal punto di vista economico si sono delineate nell'assetto di alcuni dei maggiori paesi del continente africano. Partiamo dalle questioni legate alle varie forme di governo. Torniamo a una precedente diapositiva, la numero 36, che abbiamo già utilizzato per il continente asiatico. Ricordo che questa diapositiva contiene un planisfero indicando con diverse diciamo, colorazioni le forme di governo, i regimi politici presenti nelle diverse aree mondiali. Concentriamoci ovviamente sull'Africa. Come possiamo facilmente constatare, l'Africa è largamente dominata da forme di governo repubblicane, nella doppia colorazione azzurra, repubbliche presidenziali, e gialla, repubbliche semi-presidenziali. In un caso o nell'altro, come poi vedremo più analiticamente nella parte del nostro corso dedicata alle questioni politiche, giuridiche, istituzionali, abbiamo dunque un legislativo, il Parlamento, che svolge appunto la funzione legislativa, ma il potere esecutivo, diversamente da quello che avviene in altri regimi, come quello diciamo parlamentare italiano, dove è il governo a esercitare il potere esecutivo, seppure con clausole che poi esamineremo. Nel caso invece delle repubbliche presidenziali, l'esecutivo è svolto direttamente dal presidente della Repubblica. Nelle semi-presidenziali è svolto dal presidente della Repubblica congiuntamente a un presidente del Consiglio, che però ha chiaramente un ruolo politico inferiore rispetto al presidente stesso. Poi abbiamo, come vedete, alcune altre diciamo, colorazioni. Nel caso del verde dell'Africa meridionale, la Repubblica del Sudafrica e il Botswana, si tratta comunque di repubbliche repubbliche diciamo, essenzialmente parlamentari, quindi con un legislativo, un esecutivo dipendente comunque dal Parlamento, ma si tratta di forme miste, nel senso cioè che su alcuni ambiti legislativi l'esecutivo, il governo, ha una propria potestà di esercizio, seppure sotto il controllo del Parlamento. Questo, diciamo, differenzia questi particolari regimi, ad esempio, dalla Repubblica parlamentare, come quella italiana, dove il governo non detiene alcun potere legislativo se non per delega e per effetto momentaneo, poi ne parleremo nel caso, eccetera. Bene, poi a piccoli ancora dettagli, abbiamo una monarchia costituzionale nel Marocco, una monarchia costituzionale islamica, ma diciamo con orientamenti modernizzanti di un certo interesse. Ha una colorazione a sé stante, come vedete, la parte sottostante della costa marocchina è un'area, diciamo, contesa. Da un lato il Marocco, che intende espandersi e prendere il controllo di quell'area, che vedete colorata in marrone, ma c'è un movimento indipendentista locale, il Polisario, che intende viceversa, diciamo, contrastare e tenere indipendente quell'area territoriale. Nell'Africa mediterranea vedete invece la situazione libica, tuttora, diciamo, ecco, non risolta, in crisi, e che per questa ragione è colorata, diciamo, quasi acromatizzata. Non basta tuttavia per capire la situazione politica dell'Africa post-coloniale limitarsi a descrivere così, ecco, in maniera molto generica e schematica le forme di governo che vi sono affermate. Si tratta infatti di un aspetto superficiale della questione politica di questi stati. In che senso? Una delle clausole per consentire la indipendenza che viene applicata appunto nel secondo dopoguerra, in particolare nel 1960, fu legata al fatto che questi nuovi regimi che nascevano si dotassero di un sistema costituzionale e dimostrassero dunque di essere in grado di autogovernarsi dal punto di vista politico, giuridico, istituzionale. Ne conseguì che questi territori assorbirono, ma più per ragioni di opportunità che per profondo radicamento valoriale, i modelli politico-istituzionali dell'Occidente, guardando in particolare ai contenuti e agli orientamenti storici delle due maggiori potenze coloniali che avevano operato in Africa nei decenni precedenti, la Francia e il Regno Unito. Nel caso del Regno Unito sappiamo che non esiste una vera formale carta costituzionale, esiste appunto la tradizione del common law, alla quale peraltro gli stati ex colonie inglesi si sono attenute, seppur elaborando carte costituzionali formali. Nel caso invece dei territori a precedente occupazione francese, è prevalso il modello costituzionale della cosiddetta Quinta Repubblica, dunque repubbliche presidenziali sul modello gollista, appunto, francese del 1958. Al di là tuttavia di queste, appunto, scelte rese indispensabili, diciamo, ciò che conta è che l'applicazione di questi modelli occidentali su popolazioni e sistemi sociali che ne erano totalmente estranei ha prodotto effetti distorti. Prima della colonizzazione, ricordiamo che la colonizzazione europea dell'Africa era relativamente recente, salvo diciamo singole aree ecoatipiche, si era diciamo delineata a partire dagli anni 80 dell'Ottocento. Dunque erano ancora profondamente radicate, alcuni decenni dopo, di fronte al processo di decolonizzazione, le precedenti tradizioni locali impastate su un potere diffuso, nel senso cioè che i sistemi tribali attorno alla famiglia, al clan e alla tribù prevedevano diciamo delle attraverso un sistema di cerchi concentrici un progressivo espandersi del controllo politico su un'intera area territoriale. Questo tipo di sistema naturalmente non è concepibile secondo l'ottica, secondo diciamo il pensiero giuridico costituzionale occidentale, che prevede invece un sistema costituzionale totalmente paritario e che non accoglie, non può prevedere diciamo strutture come quelle appunto presenti nelle società africane. Ne è nato dunque un sistema ibrido, se possiamo così dire, cioè formalmente costituzionale secondo i modelli occidentali, ma concretamente nella base ancora concepito secondo queste precedenti tradizioni, da cui naturalmente una serie a tutt'oggi quasi sempre irrisolta di tensioni tra le diverse comunità tribali che si sono trovate in qualche modo strette all'interno di queste maglie costituzionali, spesso nata come conseguenza il fatto che l'assunzione della presidenza di queste repubbliche ha visto in qualche modo emergere la componente tribale dominante attraverso un sistema di voto e di riconoscimento maggioranza-minoranza che non prevedeva una articolazione tra i diversi movimenti, le diverse diciamo rudimentali forme di partito che si sono delineate nei vari stati. Questo perché si riteneva che per guidare questi territori a una rapida modernizzazione non si potesse in qualche modo sopportare o dare ancora un adeguato spazio alle frammentazioni tribali o dei clan, eccetera, eccetera. Il problema a volte è stato delicato, a volte è stato drammatico. Ne sono conseguite guerre tra le diverse entità tribali, come nel caso drammatico del Ruanda nel corso appunto del decennio finale del 1900. Dunque una situazione politica fortemente ambigua, fortemente instabile, che lascia tuttora spazio alle drammatiche lotte di confine tra le diverse comunità tribali e che in alcune diciamo specifiche aree territoriali ha in qualche modo prodotto una frequente instabilità che ha dato vita a colpi di Stato, soprattutto di marca militare, che hanno in qualche modo a tutt'oggi lasciato l'Africa post-coloniale, non tutta, questo va chiarito, ma in buona parte ancora come una piattaforma sociale e politica in costruzione. Relativamente alla questione politica, ma non dei singoli stati, ma in generale dell'area continentale africana, Va segnalato anche la volontà di dare vita a livello continentale a associazioni sovranazionali all'interno delle quali appunto prevedere un stabile confronto che in qualche modo desse anche peso e visibilità al continente africano all'interno delle strutture mondiali. Pensiamo allo stesso ONU, all'interno della quale sono presenti naturalmente, ecco, i vari stati africani, ma all'interno di un sistema come quello dell'ONU che non riconosce in sé, ecco, al continente africano un peso e un ruolo particolare. Per cui già nel 63 era stata costituita l'associazione dell'unità africana con denominazione italiana naturalmente, e questa però ha dato vita nel 99 alla successiva e tuttora vigente Unione Africana, della quale fanno parte tutti gli stati a parte il Marocco e il Madagascar. Viene da pensare che il sostituire l'associazione dell'unità africana, l'Unione Africana, sia dovuta forse al fatto che nel periodo degli anni 60, 70, 80 e 90, quindi si tratta di poco meno di 40 anni, si è delineata una fase di assestamento dei vari regimi politici e forse anche alla fine degli anni 90 è venuto meno, diciamo, la contrapposizione in blocchi a livello mondiale dovuta alla fine della guerra fredda, si è ritenuto in qualche modo di rifondare su basi a tutt'oggi più stabili appunto l'intero sistema continentale. Sempre a livello di aggregazione di più stati, ma relativa solamente all'Africa settentrionale, dunque mediterranea, va notato che questi stati fanno parte del sistema arabo, cioè la Lega Araba, che naturalmente non comprende solo gli stati nordafricani, ma anche gli stati del Medio Oriente, che a pieno titolo naturalmente fanno parte di una Lega internazionale panarabica, se possiamo così dire. Concludiamo questo argomento, questa rapida sintesi, ecco, sull'assetto dell'Africa postcoloniale, quindi in sostanza della seconda metà del Novecento e dell'inizio del nuovo secolo, dedicando qualche attenzione alla situazione economica. Per fare questo ci serviamo della diapositiva numero 41. Come possiamo vedere, e come spiega il titolo, le diverse colorazioni presenti nella diapositiva corrispondono ai diversi livelli di sviluppo economico calcolati sulla base del prodotto interno lordo, quindi della produzione complessiva aggregata di ricchezza, servizi, eccetera, maturata in un dato anno solare da uno Stato. Come è facile vedere, abbiamo alcuni stati di colorazione molto scura a cui corrisponde uno sviluppo economico in termini di produzione di PIL molto elevato, relativamente, naturalmente va chiarito, agli standard africani. Abbiamo l'Egitto, abbiamo l'Algeria, la Nigeria e il Sudafrica. La ricchezza, diciamo, di questi stati ha una spiegazione che va ricordata, perché altrimenti non si potrebbe di per sé avere chiaro come mai territori tra di loro vicini presentano sbalzi in termini, diciamo, di sviluppo economico. Allora, l'Egitto, vabbè, è storicamente a parte rispetto a gran parte anche dell'Africa mediterranea, ma è chiaro che la componente di ricchezza più forte legata al turismo, ecco, per la storia di questo paese, ma anche un turismo, diciamo, legato alle coste del Mar Rosso, eccetera. Bene. Il Sudafrica beneficia naturalmente delle risorse naturali legate alla presenza di minerali, ecco, preziosi e altri materiali in qualche modo che hanno fatto la ricchezza e anche, se volete, la fragilità di questi territori, spesso sottoposti appunto alle lotte per il controllo degli impianti minerari, delle risorse minerarie di quest'area. La Nigeria, che vediamo proprio sul Golfo, nel Centro Africa, appena a nord dell'equatore, è ricca di petrolio e questo spiega da sé in qualche modo la propria forza. Togliamo questi casi che sono particolari, vediamo che il resto dell'Africa è varia nelle colorazioni, sempre comunque, ecco, verdi, e presenta uno sviluppo economico non particolarmente florido. D'altra parte, va chiarito che il periodo coloniale non aveva portato a un sviluppo economico tantomeno autonomo delle aree sottoposte a colonizzazione. Le potenze coloniali cercavano e ottennero in queste aree lo sfruttamento delle risorse naturali e un trasferimento, diciamo, di logiche di tipo commerciale e produttivo, nel senso di orientare verso questi territori una parte delle produzioni nazionali in un rapporto classico tra colonia e paese colonizzatore, che gli europei, come sappiamo, avevano già instaurato in altre aree mondiali nei secoli precedenti. Quindi le economie nazionali, una volta lasciate a se stesse, o meglio inquadrate in sistemi politici divenuti indipendenti, si sono trovate di fronte anche al problema di quali risorse di natura economica potessero essere effettivamente messe in campo, venuta meno, almeno formalmente, il legame di dipendenza dalle varie madrepatrie coloniali. Questo sul piano formale, perché dal punto di vista sostanziale, viceversa, è chiaro che si è mantenuto diciamo, riguardo a queste aree, una sorta di informale rapporto economico con i paesi che avevano colonizzato queste aree. Non si tratta di sistemi economici totalmente, dunque, indipendenti, totalmente autonomi, un po' come è accaduto in parte per i paesi latinoamericani all'indomani e a lungo, ecco, dopo la decolonizzazione del primo Ottocento, ma si tratta di sistemi economici ancora, diciamo, largamente all'origine di processi di sviluppo che a tutt'oggi non hanno prodotto, salvo le eccezioni che abbiamo prima ricordato, il raggiungimento di traguardi di autonomia economica soddisfacente.